Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Al centro delle letture di questa settimana e dei prossimi giorni troviamo sempre il Tempio, nelle parole di Gesù, in quello che egli compie. Traiamo dal Tempio quello che ci può servire per il nostro esame di coscienza. Pensiamo alla comunità del Signore come Tempio del Signore, pensiamo a quello che dice Paolo rispetto al nostro corpo, Tempio del Signore, chiediamo perdono al Signore per tante volte nei quali comunitariamente, singolarmente, violiamo il Tempio Santo di Dio che ne costruisce in continuazione in tutta l'opera, la storia della salvezza.
Dal Vangelo secondo Matteo, capitolo 21, dal versetto 23 al 27. In quel tempo Gesù entrò nel Tempio e mentre insegnava gli si avvicinarono i capi dei sacerdoti e gli anziani del popolo e dissero: «Con quale autorità fai queste cose e chi ti ha dato questa autorità?» Gesù rispose loro: «Anch'io vi farò una sola domanda. Se mi rispondete, anch'io vi dirò con quale autorità faccio questo. Il battesimo di Giovanni, da dove veniva? Dal cielo o dagli uomini?» Essi discutevano fra loro dicendo: «Se diciamo dal cielo, ci risponderà, perché allora non gli avete creduto? Se diciamo dagli uomini, abbiamo paura della folla, perché tutti considerano Giovanni un profeta». Rispondendo a Gesù, dissero: «Non lo sappiamo». Allora anch'egli disse loro: «Neanch'io vi dico con quale autorità faccio queste cose». Parola del Signore.
Un po' difficile ricapitolare quello che avete detto quando io non so che cosa avete detto. Perciò dico alcune cose, alcune forse corrisponderanno, altre no. Comunque poi commenteremo il brano di oggi. A partire dal brano di lunedì, la guarigione dei due ciechi a Gerico, che per Matteo è molto importante, per tutti gli, anche per Marco e anche per Luca, per tutti i sinottici, è l'ultimo miracolo prima della salita a Gerusalemme. E che siano due ciechi, uno in altri, Matteo raddoppia, comunque che sia un cieco è anche il segno della, un cieco guarito è anche il segno, se vogliamo, dell'opera di Gesù, dell'apertura degli occhi di Gesù, che gli è venuto a fare l'opera, la sua opera verso il suo popolo, verso Israele, l'apertura agli occhi, degli occhi è altamente simbolico, anche l'episodio e poi così pure anche ciò che dice, ciò che grida il cieco: «Gesù, figlio di Davide, abbi pietà, Signore, figlio di Davide, abbi pietà di me, di noi», perché sono due, e detto a Gerico, infatti la folla cerca di azzittirli. A Gerico, bisogna ricordare, c'era il palazzo di Erode, non era una cosa da poco, gridare nei dintorni del palazzo di Erode è Gesù figlio di Davide, equivalente a re, Messia. E quindi la folla lo azzittisce, non solo per questo, ma comunque troviamo, lì azzittisce, troviamo invece Gesù che li fa venire, li guarisce, e soprattutto nella finale troviamo sottolineate due cose: la compassione di Gesù, qui ripresa, che ha accompagnato tutta l'attività di Gesù, che è la stessa compassione di Dio, la compassione che gli ha provato nel suo insegnamento e nelle opere che ha compiute, e anche la risposta dei ciechi che lo seguono. Non ricevono l'ordine, ma è l'iniziativa, sembra iniziativa dei ciechi che lo seguono. Chiaro, siamo verso Gerusalemme, nella salita a Gerusalemme. E qui è sottolineato in Matteo il fatto che è la loro risposta, non c'è l'invito a seguire, ma è la loro risposta. E quindi si può anche intravedere in questo un successo, se è simbolico l'episodio, anche un successo che qui l'Evangelista mostra dell'attività di Gesù. Ha veramente aperto gli occhi, non solo perché questi ci vedono, ma perché lo seguono. E questi sono quelli che rappresentano la primizia del popolo. E poi troviamo subito dopo l'ingresso a Gerusalemme. Di questo bisogna dire che tutti i sinottici lo sottolineano, lo riportano, e non solo i sinottici, ma anche Giovanni. È un episodio centrale per tutti gli evangelisti. Che Gesù entri a Gerusalemme in quel modo, su un asino, un puledro, un asino sono due, e riprendendo le profezie, quindi come un re pacifico che entra per portare pace, e adempiendo tutte le profezie, riconosciuto dalle folle che ripetono l'una all'altra, perché sono folle distinte. Comunque questo episodio, quindi, di una messianicità che qui Gesù non rifiuta, anzi sottolinea, è molto sottolineato in tutti gli evangelisti ed è importantissimo. Gesù entra a Gerusalemme come Messia riconosciuto. E poi troviamo appunto distinti i personaggi, anche questo è molto nel testo. Ovviamente c'è Gesù, ci sono i discepoli che preparano su mandato di Gesù, anche questo andrebbe sottolineato, tutto è pronto, Gesù prepara tutto, è un episodio a cui Gesù tiene anche perché lo ha preparato. E i discepoli che eseguono gli ordini di Gesù, che non solo eseguono gli ordini di Gesù, ma stendono i mantelli, questo è in più. E le folle che gridano l'una all'altra, quelli che accompagnavano Gesù da Gerico, e le folle che trova a Gerusalemme, che si incontrano, che l'uno all'altro si ripetono appunto la lode, l'inno, insomma, Osanna figlio di Davide, benedetto colui che viene nel nome del Signore. E poi l'identificazione dell'ultimo versetto: le folle dicevano, questi è non tanto il profeta, ma il profeta Gesù da Nazareth. È certo il profeta, ma l'individuazione di Gesù come profeta e da colui che viene da Nazareth. Poi troviamo la purificazione del Tempio, il primo atto che Gesù compie, qui ci si divide, è una purificazione o è una profezia, cioè la fine del Tempio. E si tende, non so cosa abbiate detto voi, comunque a vederla sempre più come una purificazione. È lo zelo del Signore per il suo Tempio, per il Tempio che è la casa del Padre. Ci sarà una parola riguardante il Tempio, la fine del Tempio, al capitolo 24, e ovviamente soprattutto riguardante la fine del Tempio di Gerusalemme, nel 70, quello che è accaduto nel 70, e quindi non è un fatto escatologico che qui è visto, è una fine del Tempio, ma una purificazione. E quello che Gesù compie, il gesto che Gesù compie, è un gesto non contro il Tempio, se vogliamo, contro un abuso che era perpetrato da parte soprattutto delle autorità con le quali poi Gesù sembra che se la prenda anche nelle pericopi successive. E la sottolineatura che dalla bocca dei fanciulli e dei lattanti ti sei preparato una lode. Sono i fanciulli e i lattanti che lodano, che continuano a gridare Osanna al figlio di Davide, e Gesù interpreta questo con il Salmo 8 come la profezia che si adempie. Non solo se ricordiamo, nel Salmo 8 i fanciulli e i lattanti sono i rappresentanti dell'Israele purificato da Dio, dall'Israele che loda Dio nella prova. E poi troviamo la maledizione del fico, che anche questa è interpretata in modi molto diversi. Soprattutto è non so cosa abbiate detto, è un'azione simbolica o no? Cioè, certamente un simbolismo c'è, ma sembra che piuttosto che individuare che cosa rappresenta il fico, probabilmente se c'è un'azione simbolica che c'è, io la vedrei più nella... Non è una critica al Tempio, non è una profezia su Israele che si è seccato, ma sono parole sempre sulle autorità, su coloro che svolgono il culto nel Tempio in quel modo che evidentemente creava un problema che Gesù cerca di purificare, purifica. E questo, se c'è un simbolismo, io lo vedrei lì. Poi a me sembra ancora però più sottolineato, cioè da non perdere di vista, il fatto che al versetto 20 i discepoli, di fronte a quello che Gesù compie, non chiedono che cosa significa, ma fanno un'altra domanda che è significativa. Ma come, cioè una meraviglia, come si è seccato in fretta il fico, come mai, come hai fatto, come mai? E la risposta di Gesù è sulla necessità e l'importanza della preghiera, della fede nella preghiera per ottenere quello che si chiede. Quindi se c'è una parola contenuta in questo episodio, non è l'interpretazione, ma è un'esortazione ad avere fede nella preghiera. Questo è quello che Gesù, almeno secondo l'Evangelista, o gli Evangelisti, perché mi pare che tutti, anche Marco, ricava la stessa cosa, è quello che l'Evangelista sottolinea soprattutto. Dall'episodio del fico così seccato c'è un'esortazione alla preghiera, perché... Questo poi è da vedere, come mai Gesù inserisce qui questo detto, questa necessità sulla preghiera, questo è da vedere. Poi c'è l'autorità, il brano di oggi, è qui, con la quale Gesù opera e sulla quale viene interrogato dai capi, beh, questo lo vediamo, ora lo vediamo insieme.
È una parola per cominciare, e non so, mi sembra che ci sia un collegamento adesso dopo il riassunto, riepilogo che ci ha fatto Sandro, fra questo episodio che qui presenta Matteo, questa interrogazione a Gesù sulla sua autorità da parte dei sacerdoti e degli anziani del popolo e il fico seccato. Mi sembra che ci sia una relazione perché finisce il racconto con questa chiusura della bocca ai sacerdoti e agli anziani. Non sono in grado di rispondere a Gesù perché con i loro insomma, ragionamenti politici di convenienza non riescono a trovare il modo di rispondere, sono stati messi, come dire, in un angolo, in un vicolo cieco, non possono rispondere con i loro ragionamenti, e mentre le folle dichiaravano con chiarezza e i bambini con chiarezza quale fosse l'autorità di Gesù, l'autorità dello stesso figlio di Davide, loro che cercano di invece affermare la propria autorità sminuendo quella di Gesù, di fronte alla domanda che Gesù gli pone, che poi non è altro che riportargli all'autorità delle scritture, perché sono le scritture che danno testimonianza di lui, come dice Gesù stesso, sono invece resi muti, non lo sappiamo, e mi sembra che si ricolleghi proprio a questo seccarsi del fico, gli si secca lingua in bocca, insomma, non possono più rispondere.
Una cosa a cui non avevo mai pensato leggendo questo brano, in generale non avevo mai pensato leggendo il Nuovo Testamento, è forse un po' sentimentale, però così ieri mi è piaciuto molto fermarmi su questo pensiero, cioè il fatto che Gesù, il legame tra Gesù e Giovanni, come se Giovanni volesse riabilitare, difendere il suo amico. Perché a questo punto Gesù tira fuori di nuovo Giovanni? Certamente perché l'accoglienza di Giovanni della sua missione era molto importante in vista dell'accoglienza dell'agnello di Dio. Però forse c'è anche qualcosa di più, anche un legame tra i due personale, se si pensa a quello che dice Giovanni di Gesù nel Vangelo di Giovanni: voi stessi mi siete testimoni che ho detto non sono io il Cristo, ma io sono stato mandato innanzi a Lui. Chi possiede la sposa è lo sposo, ma l'amico dello sposo che è presente l'ascolta esulta di gioia alla voce dello sposo. Ora questa mia gioia è compiuta. Giovanni si considera l'amico dello sposo e gli rende testimonianza, e Gesù rende testimonianza a Giovanni. E c'è un legame profondissimo tra i due. Forse Gesù è l'unico uomo è l'unico nato di donna che Gesù loda. Adesso non ho in mente, no, Gesù loda anche la fede qua e là, la fede di qualcuno che gli chiede un miracolo, ma tante parole nel Vangelo spese sulla bocca di Gesù a lode di un altro sono solo nei confronti di Giovanni. Certamente Giovanni è una figura anche molto importante, e leggendo nei giorni scorsi Zaccaria, perché queste pagine di Matteo sono molto legate alla profezia di Zaccaria, Zaccaria 4, dove si parla anche del grande monte, quindi legato alla pericope di ieri, e ci sono questi due versetti. Gli domandai, Zorobabele domanda all'angelo, che significano quei due olivi a destra e a sinistra del candelabro? E quelle due ciocche d'olivo che stillano oro dentro i due canaletti d'oro? Mi rispose, non comprendi dunque il significato di queste cose? E io, no, signor mio. Questi, aggiunse, sono i due consacrati che assistono il dominatore di tutta la terra. Certo, Gesù sappiamo che è molto più di Giovanni, però la posizione, per esempio nel prologo, o anche in altri passi, la posizione di Giovanni è veramente unica. come se fossero i due mandati, Elia e il Messia, messi quasi alla pari.
C'è un piccolo intervento della Pina. Se diciamo dal cielo, risponderà, perché allora non gli avete creduto. La lettura di Mattutino stamattina ci faceva vedere che tutto viene da Dio, anche la capacità di offrire e rendere grazie. Questo potere riconoscere i doni di Dio è una grande dilatazione e respiro. Anche la liturgia ci insegna «De tuis donis agdatis». Chiedo al Signore questa semplice grande capacità di riconoscere i doni, l'opera di Dio e rendergli grazie. «De tuis donis agdatis».
Mi leggo proprio a quello che ha appena detto la Pina per leggere la lettera di Giacomo, capitolo 1, al versetto 16 e 17. «Non ingannatevi, fratelli miei carissimi, ogni buon regalo e ogni dono perfetto vengono dall'alto e discendono dal Padre, creatore della luce. Presso di Lui non c'è variazione né ombra di cambiamento».
Io penso che il riferimento a Giovanni non sia un gioco. Mi avete fatto una domanda, ve ne faccio una io prima, ma così del tutto arbitraria, ma che sia già una parte della risposta. Cioè Gesù penso che ponga questa domanda su Giovanni perché è fondamentale per poter rispondere sulla autorità che lui ha e non prendere una posizione, non aprirsi al messaggio di Giovanni rende anche bloccati rispetto a quello che è l'identità di Gesù, la sua posizione, il suo essere il Messia che entra a Gerusalemme. Mi pareva che in questo senso, appunto, il testo di oggi ancora fosse una mettesse di fronte, diciamo, la difficoltà che c'è se il cuore si chiude, se perché anche questo ragionamento che si fanno, che mi pare che per l'evangelista sia un ragionamento esatto, cioè sarebbe successo così se avessero detto e viene da Dio, allora gli avrebbe chiesto: ma perché non avete creduto? Questo ragionamento che loro si pongono in mente mostra appunto una superiorità sulle cose, un valutarle dall'esterno anziché un cedere all'azione di Dio. Io pensavo sempre, in questi giorni qua sono sempre legato a Geremia 7, che è quel testo anche che è citato nella risposta: avete fatto della mia casa un covo di ladri, mentre invece è una casa di preghiera sarà chiamata. Questa citazione, la seconda parte che è di Geremia, è in quel punto dove dice Geremia: non dite tempio del Signore, tempio del Signore, tempio del Signore, questo, e dice anche: andate a Silo, guardate cosa ho fatto della mia dimora che era in Silo, considerate che cosa hanno fatto a causa della malvagità di Israele, mio popolo. Io vi ho parlato con premura e sempre, io tratterò questo tempio che porta il mio nome come ho trattato Silo. Comunque è una grande requisitoria di Geremia a nome di Dio sulla necessità di non fermarsi sulle proprie certezze, ma di comprendere la volontà di Dio. E quindi non basta il tempio come edificio, ma bisogna che ci sia appunto una casa di preghiera. Mi pare che questo il testo di oggi, io credo che continui a ribattere su questo, se ci si apre all'operazione che Dio sta facendo, alla richiesta di conversione che Giovanni diceva, questo apre anche gli occhi all'autorità di Gesù.
A me in questi giorni è sembrato davvero che si siano ripresi in questo capitolo 21 e anche nell'episodio dei due ciechi proprio temi già affrontati prima. È come se questa fosse una somma di tutto. Ieri per esempio dicevamo che a proposito della preghiera con cui si può ottenere tutto ciò che si chiede con fede, diciamo del capitolo 18, ma anche al capitolo 17 si era parlato proprio di un monte che può essere spostato se si prega con fede, se si ha fede. E oggi anche il discorso dell'autorità è un riprendere un tema già visto, perché al capitolo 9 avevamo visto che gli veniva attribuito il cacciare i demoni per opera del principe dei demoni. Anche al capitolo 12 avevamo visto che si diceva non scacci demoni se non per mezzo di Belzebul, e poi oggi si vede anche come è impura la domanda che fanno, la risposta che danno, perché è macchinata, è studiata giusto per non farsi prendere in contropiede da lui, cosa che è impossibile. E poi comunque il discorso sull'autorità riceverà la risposta al capitolo 28, quando Gesù, per rassicurare gli undici che sono timorosi, che dubitano, dirà: a me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra, e li svelerà tutto. Quindi ecco, mi è sembrato davvero che questo capitolo sia una punta.
Due piccole riflessioni. Su quello che dice oggi, quello che mi è sembrato a me il messaggio per me, è che nel mondo purtroppo c'è molta politica, tante cose non si possono dire direttamente, e dice, guardate, che se io vi dico quello che volete sentire, sì, sono il Messia, è una cosa che a me la politica e le autorità mi condannerebbero. Se lo nego non è vero. Allora gli fa l'esempio di Giovanni. Vedete, Giovanni, secondo voi, era quello che insegnava, quello che dava, era del cielo o no? E loro pure sono dovuti stare zitti per lo stesso problema. Allora ha detto: ma non vi dico per quale autorità faccio queste cose, e credo che sia sottinteso che chi può capire lo capirà da sé. Vorrei dire una piccola cosa io sul figo secco, quello che ha seccato. Non so proprio se questo è vero, ma e mi avete detto che ci sono tante interpretazioni. Quello che a me mi fece molto, insomma, impressione è che Gesù ha fatto un miracolo, ha fatto tantissimi miracoli, e i miracoli che fa sono segni in qualche modo per chi ha fede di chi è Gesù, e guariscono, fanno del bene, insomma, a chi è Gesù, e fanno del bene. Allora ci si chiede come mai che Gesù fa seccare il fico dicendo che non ha dato frutto, quando poverino non è neanche la stagione del figo per dare frutto, e sembra che abbia fatto un'ingiustizia, e si fa in tanti modi per dire che questo è impossibile, come che Gesù possa fare una cosa così che non sembra giusta. Allora i discepoli non gli chiedono questo, che giustamente tutti, la prima cosa che si dice, perché non lo chiedono, ma com'è che l'ha fatto, no? Avrebbero potuto chiedere questo di qualsiasi cosa miracolosa che ha fatto, e lui le ha risposto che l'ha fatto per il potere della fede. Allora, due cose su questo a me mi sono sembrate, mi ha molto commosso. Prima di tutto è che Gesù è l'esempio di persona che ha perfetta fede. E poi tante riflessioni che adesso non lascio a voi, se vi interessano, di vedere com'è la fede di Gesù. Il contenuto è com'è. Questa è una cosa a me mi ha molto commosso, devo dire, rimane e risuona. Ma quello che credo che sia, ecco, molto importante, a me mi è sembrato, è che Gesù vi ha dato dimostrazione che lui ha potere di fare qualsiasi cosa. Allora lui, se volesse, avrebbe potuto liberarsi la gente che parlava male di lui, tutte le ingiustizie che si sono fatte verso di lui, la condanna, tutto eccetera, avrebbe avuto il potere di evitare tutto quello. Però non l'ha fatto. Nello stesso modo direi che Gesù può fare questo perché è Dio, però non lo fa. Noi siamo tutti dei fichi che non stiamo dando frutti. Propongo così, perlomeno posso dire di me, e siamo comunque fuori stagione. Però stiamo tutti sopravvivendo. Non so come dire, ecco. Allora, nella sua, lui ha il potere di fare queste cose, ma non lo fa. Ecco, quindi basta così, a me mi sembra quello che è importante, credo che per ognuno di noi, chi di più, chi di meno, per grazia di Dio, ecco, capisca.
Ora chiudiamo il nostro dialogo. È stato ricordato che altre volte è stato chiesto a Gesù con quale autorità tu fai queste cose. Non è la prima volta. E Gesù ha risposto in modo diverso. Qui c'è un'altra risposta che Gesù dà. Ci si può chiedere come mai ora, a questo punto, Gesù risponde così, rifacendosi come non aveva fatto prima, e invece stavolta lo fa a Giovanni il Battista, alla predicazione, alla figura, alla predicazione di Giovanni il Battista, il suo battesimo, sul significato e sull'autorità con cui Giovanni fa queste cose, ha fatto. Questa volta Gesù argomenta appunto rifacendosi al Battista. Mi sembra, così riflettendo un po', che è una costante in Gesù rifarsi al Battista e non mai, come dire, scavalcarlo. Il Battista è fondamentale perché è mandato da Dio, perché è colui che deve preparare, è l'Elia che viene prima, e Gesù tiene conto di tutto questo, non può farne a meno. Anche se lui è il Messia, c'è un segno secondo le scritture, come lui pensa, ammaestrato anche dalle scritture. Anche Gesù stesso è stato ammaestrato dalle scritture, benché fosse figlio. Qui c'è tutto il nostro problema, come mettere insieme la divinità di Gesù e la sua umanità, ma rimarrà sempre un problema. Però come uomo anche lui ha dovuto imparare dalle scritture, e tante cose le si vede, se si fa un po' d'attenzione, le ha imparate dalle scritture, dalle profezie, dalla meditazione. È così anche che il Messia doveva avere un suo annunciatore, il Battista, e perciò questa volta per lui è importante, non è un mettere alla prova o per prenderli in castagna. E ancora io vedo così un invito ad arrivare a lui attraverso il Battista. Perché alla fine, come si vede anche dalla risposta dei suoi interlocutori, il Battista era una figura che li aveva colpiti, che c'era nella loro, nella loro riflessione, no? Se diciamo dal cielo, ma non escludono. Veniamo presi in castagne, se diciamo dal cielo veniamo presi in castagne, perché non gli avete creduto? Questa è la prima cosa che dicono, che pensano. Ed è necessario, appunto, mi pare molto bello che il ritorno al Battista, non solo al battesimo, quindi alla purificazione, ma anche alla figura del Battista, ma anche alle parole, all'annuncio che il Battista ha fatto rispetto a Gesù. Se si accetta il Battista, allora io lo interpreto così, quindi l'ultima, neanche io vi dico con quale autorità faccio queste cose. Se accettano il Battista, se si accetta il Battista, cioè l'autorità è già riconosciuta, è lì, non solo l'unica fonte di autorità, non Gesù argomenta in modi diversi altre volte, ma questa volta con i capi, i sacerdoti, insomma, che lo interrogano, questo è l'argomento, quindi un invito ad accogliere seriamente il Battista, morto, eccetera, ma che ancora insegna.